državni izpitni center.
Splošna matura 2011.
Preverjanje slušnega razumevanja.
Lepo pozdravljeni. Pričenja se reševanje maturitetne izpitne pole slušnega razumevanja italijanščine.
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo označeval takle zvočni znak.
Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v zato predvideni prostor. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami.
Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.
Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo.
Del A. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Gentili ascoltatori, oggi nostro ospite Vasco Rossi. Vasco, dal 1978 a oggi ha scritto più di 140 canzoni e pubblicato 15 album. Ricorda ancora il suo primo concerto?
Certo. È stato a Bologna nel 1979. È nato come uno scherzo, una sfida di Bibi Ballandi. Ti ho organizzato un concerto in Piazza Maggiore con il gruppo che suona con Dalla, mi disse. Peccato che due o tre giorni prima arrivò la notizia che il gruppo non c'era. A quel punto mettemmo insieme una band al volo, una roba da incoscienti, e invece andò bene.
Sempre nel 1979 partì per il militare.
A 18 anni avevo fatto domanda per entrare nei paracadutisti. Pensavo che se fossi stato in grado di buttarmi da un aereo, avrei dimostrato di avere il controllo su me stesso. Poi, però, mi sono iscritto all'università e ho cominciato a chiedere i rinvii.
Si era iscritto a pedagogia? Perché?
Prima a economia e commercio, per far contento mio padre. Ma il mio desiderio era diventare psicologo. Dopo un po' lasciai economia e commercio e mi iscrissi a pedagogia. Perché a Bologna non c'era il corso di psicologia.
Passa un po' di tempo e la chiamano a fare il servizio militare. Lei va, ma soldato rimane pochi giorni. Come mai?
Andai in ospedale e feci finta di essere farmacodipendente e mi mandarono a casa. Mio padre era preoccupatissimo perché, essendomi dichiarato farmacodipendente, sarei stato escluso da qualunque tipo di lavoro statale. A me non importava, avrei potuto fare anche il camionista.
Ovvero il lavoro di suo padre, che è morto nel 1979. Che ricordo ha di lui?
Parlava pochissimo, ma ci capivamo con lo sguardo. Mi voleva un bene dell'anima. Tutto quello che volevo me lo dava. A 17 anni e mezzo, ancora con la patente da prendere, lui mi aveva già comprato la macchina, una Mini Minor gialla. Per me significava poter andare finalmente in giro per i locali.
Sempre nel 79 andò in televisione. Era la sua prima volta. Il programma era 10 Hertz, condotto da Gianni Morandi.
Mi ricordo che avevo ancora i capelli corti. Appena arrivato in caserma, me li hanno rasati a zero.
Se è vero che i capelli lunghi erano la cosa alla quale teneva di più nella vita, non riesco a immaginare la sua reazione quando ha cominciato a perderli.
Chiesi consiglio al barbiere. Disse: l'unico rimedio è lavarli il meno possibile. Così per anni ho avuto l'immagine di uno sempre un po' sporco.
Parliamo un po' delle sue canzoni. Anche la sua canzone più famosa, Alba Chiara, compie 30 anni.
Ero a casa a preparare gli esami dell'università. Dalla finestra di casa vedevo sempre questa ragazzina arrivare con la corriera. Avrà avuto 13-14 anni. Quando ne compì 18, le dissi che l'avevo scritta per lei. Lei però non ci voleva credere.
Ma davvero le sue canzoni nascono da sole? Vengono fuori già con le parole?
Sì, in un tempo vuoto che riempio fumando sigarette e strimpellando la chitarra. Ma se la musica non è mia, allora è diverso. A trovare le parole di Vita spericolata, la musica è di Tullio Ferro, ci ho messo 6 mesi. Non mi arrivava mai la frase giusta. Finché un giorno ricordo che pioveva ed eravamo in Sardegna. Ho messo la cassetta con la musica e mi è venuto. Voglio una vita. Il resto è stato facile. Spericolata, maleducata. Quando l'ho finita ho pensato. Ho scritto la canzone della mia vita. Posso anche morire.
Vita spericolata è ancora la canzone della sua vita?
Lo è stata fino a Sally, che mi è nata di getto in barca a Saint-Tropez dopo una notte di follie. Poi, 5 anni fa, ho scritto Un senso, la terza canzone della mia vita.
Fin qui i suoi primi 30 anni. I prossimi 30? Ricordo che lei una volta ha detto: io rispetto la vita finché la vita rispetta me.
Ci sono momenti in cui la vita umana viene calpestata troppo dalla realtà, dalla malattia. Quando succederà, non la rispetterò più neanch'io. Per me la vita non è un dono, come pensa chi crede in Dio. È un caso. Mi va bene finché va bene.
Vasco Rossi, grazie di averci concesso questa intervista e buona fortuna per i prossimi 30 anni.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Gentili ascoltatori, oggi il nostro ospite Vasco Rossi. Vasco, dal 1978 a oggi ha scritto più di 140 canzoni e pubblicato 15 album. Ricorda ancora il suo primo concerto?
Certo. È stato a Bologna nel 1979. È nato come uno scherzo, una sfida di Bibi Ballandi. Ti ho organizzato un concerto in Piazza Maggiore con il gruppo che suona con Dalla, mi disse. Peccato che 2 o 3 giorni prima arrivò la notizia che il gruppo non c'era. A quel punto mettemmo insieme una band al volo, una roba da incoscienti, e invece andò bene.
Sempre nel 1979 partì per il militare.
A 18 anni avevo fatto domanda per entrare nei paracadutisti. Pensavo che se fossi stato in grado di buttarmi da un aereo avrei dimostrato di avere il controllo su me stesso. Poi, però, mi sono iscritto all'università e ho cominciato a chiedere i rinvii.
Si era iscritto a pedagogia? Perché?
Prima a economia e commercio, per far contento mio padre. Ma il mio desiderio era diventare psicologo. Dopo un po' lasciai economia e commercio e mi iscrissi a pedagogia, perché a Bologna non c'era il corso di psicologia.
Passa un po' di tempo e la chiamano a fare il servizio militare. Lei va, ma soldato rimane pochi giorni. Come mai?
Andai in ospedale e feci finta di essere farmacodipendente e mi mandarono a casa. Mio padre era preoccupatissimo perché, essendomi dichiarato farmacodipendente, sarei stato escluso da qualunque tipo di lavoro statale. A me non importava, avrei potuto fare anche il camionista.
Ovvero il lavoro di suo padre, che è morto nel 1979. Che ricordo ha di lui?
Parlava pochissimo, ma ci capivamo con lo sguardo. Mi voleva un bene dell'anima. Tutto quello che volevo me lo dava. A 17 anni e mezzo Ancora con la patente da prendere, lui mi aveva già comprato la macchina, una Mini Minor gialla. Per me significava poter andare finalmente in giro per i locali.
Sempre nel 79 andò in televisione. Era la sua prima volta. Il programma era 10 Hertz, condotto da Gianni Morandi.
Mi ricordo che avevo ancora i capelli corti. Appena arrivato in caserma, me li hanno rasati a zero.
Se è vero che i capelli lunghi erano la cosa alla quale teneva di più nella vita, non riesco a immaginare la sua reazione quando ha cominciato a perderli.
Chiesi consiglio al barbiere. Disse: l'unico rimedio è lavarli il meno possibile. Così per anni ho avuto l'immagine di uno sempre un po' sporco.
Parliamo un po' delle sue canzoni. Anche la sua canzone più famosa, Alba Chiara, compie 30 anni.
Ero a casa a preparare gli esami dell'università. Dalla finestra di casa vedevo sempre questa ragazzina arrivare con la corriera. Avrà avuto 13-14 anni. Quando ne compì 18, le dissi che l'avevo scritta per lei. Lei però non ci voleva credere.
Ma davvero le sue canzoni nascono da sole? Vengono fuori già con le parole?
Sì, in un tempo vuoto che riempio fumando sigarette e strimpellando la chitarra. Ma se la musica non è mia, allora è diverso. A trovare le parole di Vita Spericolata, la musica è di Tullio Ferro, ci ho messo 6 mesi. Non mi arrivava mai la frase giusta. Finché un giorno ricordo che pioveva ed eravamo in Sardegna. Ho messo la cassetta con la musica e mi è venuto. Voglio una vita. Il resto è stato facile. Spericolata, maleducata. Quando l'ho finita ho pensato. Ho scritto la canzone della mia vita. Posso anche morire.
Vita Spericolata è ancora la canzone della sua vita?
Lo è stata fino a Sally, che mi è nata di getto in barca a Saint-Tropez dopo una notte di follie. Poi, 5 anni fa, ho scritto Un senso, la terza canzone della mia vita.
Fin qui i suoi primi 30 anni. I prossimi 30? Ricordo che lei una volta ha detto: io rispetto la vita finché la vita rispetta me.
Ci sono momenti in cui la vita umana viene calpestata troppo dalla realtà, dalla malattia. Quando succederà, non la rispetterò più neanch'io. Per me la vita non è un dono, come pensa chi crede in Dio. È un caso. Mi va bene finché va bene.
Vasco Rossi, grazie di averci concesso questa intervista e buona fortuna per i prossimi 30 anni.
Prehajamo k delu B. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Gentili ascoltatori, siamo giunti al nostro consueto appuntamento con Novità Mostre. Oggi vi invito a visitare 4 mostre d'arte aperte in questi giorni a Milano. La Fondazione Arnaldo Pomodoro ospita la prima mostra personale in Italia della scultrice spagnola Cristina Iglesias. La mostra presenta 17 grandi opere realizzate dalla fine degli anni 80 fino ad oggi. Il visitatore si ritrova in un labirinto dove acqua, terra e luce si incontrano negli spazi creati dall'artista tra vetri colorati e superfici d'alabastro.
In collaborazione con la Galleria Sapone, Triennale Design Museum, presenta le ceramiche di Picasso, una selezione di opere in ceramica realizzate da Pablo Picasso negli anni 50, quando scopre le possibilità offerte da un materiale duttile come la ceramica. Il genio artistico di Malaga realizzò circa 2000 opere solo nel primo anno del suo soggiorno nella cittadina di Valoris, vicino a Cannes.
Al Castello Sforzesco, un percorso dedicato al personaggio della monaca di Monza. L'argomento centrale è quello della reclusione femminile forzata, sempre determinata dall'autorità paterna e coniugale. Il percorso espositivo si snoda attraverso una sessantina di dipinti ottocenteschi che raffigurano donne private della libertà, come Anna Bolena, Lucrezia Borgia e altre. Una mostra tra realtà storica e rilettura romanzesca.
Il Museo di Storia Contemporanea ospita la mostra Omaggio a Indro Montanelli, 1909-2009. Si tratta della selezione di 45 scatti dell'archivio Contrasto, che racconta la vita, gli incontri, il lavoro del giornalista Indro Montanelli e abbraccia il periodo quando Montanelli fu direttore del Giornale, il quotidiano che fondò nel 1974 e che diresse fino al 1994. Tra i fotografi, Guido Arari, Giorgio Liotti, Giuseppe Pino e altri.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Gentili ascoltatori, siamo giunti al nostro consueto appuntamento con Novità Mostre. Oggi vi invito a visitare quattro mostre d'arte aperte in questi giorni a Milano. La Fondazione Arnaldo Pomodoro ospita la prima mostra personale in Italia della scultrice spagnola Cristina Iglesias. La mostra presenta 17 grandi opere realizzate dalla fine degli anni Ottanta fino ad oggi. Il visitatore si ritrova in un labirinto dove acqua, terra e luce si incontrano negli spazi creati dall'artista tra vetri colorati e superfici d'alabastro.
In collaborazione con la Galleria Sapone, Triennale Design Museum, presenta le ceramiche di Picasso, una selezione di opere in ceramica realizzate da Pablo Picasso negli anni 50, quando scopre le possibilità offerte da un materiale duttile come la ceramica. Il genio artistico di Malaga realizzò circa 2000 opere solo nel primo anno del suo soggiorno nella cittadina di Valoris, vicino a Cannes.
Al Castello Sforzesco, un percorso dedicato al personaggio della monaca di Monza. L'argomento centrale è quello della reclusione femminile forzata, sempre determinata dall'autorità paterna e coniugale. Il percorso espositivo si snoda attraverso una sessantina di dipinti ottocenteschi che raffigurano donne private della libertà, come Anna Bolena, Lucrezia Borgia e altre. Una mostra tra realtà storica e rilettura romanzesca.
Il Museo di Storia Contemporanea ospita la mostra Omaggio a Indro Montanelli, 1909-2009. Si tratta della selezione di 45 scatti dell'archivio Contrasto, che racconta la vita, gli incontri, il lavoro del giornalista Indro Montanelli e abbraccia il periodo quando Montanelli fu direttore del Giornale, il quotidiano che fondò nel 1974 e che diresse fino al 1994. Tra i fotografi, Guido Arari, Giorgio Liotti, Giuseppe Pino e altri.
Končuje se slušno preverjanje italijanščine. Nehajte pisati, zaprite izpitno polo in jo skupaj z ocenjevalnim obrazcem položite na rob mize.
Nasvidenje in srečno!